4 minuti dopo le 6:30, buon pomeriggio da tutta Radio Popolare, dalla redazione, da Popsera. È l'ultimo giorno della settimana lavorativa, è venerdì, in realtà è il mio primo giorno di ripresa di lavoro, quindi bentrovate, bentrovati, sono Massimo Bacchetta, insieme fino alle 20:30 oggi. Per accompagnarvi, per parlare insieme, per vedere le notizie, quello che sta accadendo, l'evoluzione delle cose che già sono capitate. Per esempio, inevitabilmente, l'ultima è quella che arriva da Gaza City e quantomeno il portavoce dell'EDF che dice che sono cominciate le prime fasi dell'attacco contro Gaza City. Anche questo andremo a vedere nel corso di questo pomeriggio. Anche se poi, come avviene inevitabilmente da giorni, da settimane, da mesi e anche da anni, poi le questioni belliche si muovono in parallelo e si intrecciano anche, e quindi cominciamo con l'altro fronte della guerra, che è quello che riguarda l'Ucraina. È un incontro che nel pomeriggio c'è stato, incontro informale a Copenaghen, insomma si parla di Unione Europea e si parla di quella definizione che da giorni sentite e sentiamo nominare, e cioè il mandato della missione europea di addestramento dei soldati. Allora andiamo con il nostro Federico Baccini. Buongiorno Federico.
Buongiorno Massimo.
Allora, al termine di questo incontro di oggi a Copenaghen, poi qual è lo stato dell'arte? Perché tra dichiarazioni e controdichiarazioni poi bisogna sempre mettere i puntini precisi sulle i di queste riunioni informali. Cosa ne cambiamo?
Beh sì, come dici è vero, dichiarazioni e controdichiarazioni poi a volte si accavallano, si contraddicono, a volte si supportano. Un po' quello che ne emerge è che effettivamente c'è una volontà, almeno a livello di stragrande maggioranza dei governi, di contribuire in futuro alle garanzie di sicurezza, e una delle garanzie di sicurezza potrebbe essere appunto l'addestramento militare sul campo. La questione è come e soprattutto quando. Qui si va un po' nei dettagli, nel senso che se i ministri, almeno 26, perché poi l'Ungheria in verità è in opposizione netta e a prescindere, ma se per tutti i 26 ministri all'incirca c'è l'idea che si può fare, per quasi tutti in verità si può fare solo una volta che sarà firmato un cessate il fuoco, e quindi non ha senso parlarne prima. Questo non è condiviso per esempio dai baltici. I baltici sarebbero anche d'accordo sul farlo anche immediatamente, ma diciamo che l'idea è farlo comunque dopo un cessate il fuoco. Quello su cui sta spingendo Kallas, l'alto rappresentante della politica estera dell'Unione, è di dire ok, necessariamente si farà dopo un cessate il fuoco, non si possono mandare i nostri addestratori prima sul campo, ma intanto definiamo il mandato, definiamo come si fa, mettiamo una condizionalità che è quella appunto che una volta che sarà firmato un cessate il fuoco potremo farlo, ma facciamolo già ora, non perdiamo tempo, perché poi quando arriverà il momento non possiamo farci trovare impreparati. Ecco, le discussioni sono informali, quindi non c'è nessuna dichiarazione formale da un punto di vista appunto di cosa dovrà essere fatto, quello si dovrà aspettare un Consiglio europeo. Ma questo più o meno è il punto a cui siamo ora.
Quindi quello che ha detto oggi Kallas alla fine di questo incontro sull'ampio sostegno all'estensione, diciamo, del mandato della missione per l'addestramento dei soldati ucraini è un ampio sostegno di cui non si hanno specifiche.
Questo sì, questo era, possiamo quasi dire che era quasi inevitabile, nel senso che le posizioni poi dei paesi membri sono sempre molto sfaccettate, e fino al momento in cui non si deve arrivare a un voto è difficile avere veramente un ampio supporto, una maggioranza schiacciante proprio su qualcosa di definito, preciso. Lo vedremo appunto nel momento, se e quando arriverà questo momento, e poi ci sarà da considerare anche come appunto l'ampio supporto in qualche modo può essere definito, quindi si potrà arrivare magari a, non si arriverà a ciò che chiede Kallas, ma magari si arriverà a nel momento in cui ci sarà il cessate il fuoco si inizierà a discutere, si farà forse. ma bisognerà vedere come si posizionerà l'Ungheria, perché l'Ungheria in questo momento, come dicevo prima, è in posizione netta su qualsiasi cosa a qualsiasi costo, e in politica estera, a livello appunto a Bruxelles, quasi niente si fa se non all'unanimità.
E lì si torna al punto di partenza. Grazie mille Federico Bacini.
Grazie, buona serata.
Grazie, grazie, buon pomeriggio a te e buon lavoro. E questo era il primo fronte, tra poco andremo a vedere l'altro fronte, appunto quello Gaza e tutto quello che riguardano le notizie di contesto del Medio Oriente.
Tous mes biens sont les tiens et tous tes biens sont les miens aussi. On a tout pour aller bien, mais les biens ça fait pas tout du tout. Je me demande pourquoi on est encore ensemble, nous deux. Non, c'est même pas vraiment. Oui, toi et moi, on devrait peut-être s'arrêter là. C'est mieux vu qu'on s'aimait pas vraiment. Tu trouves pas qu'ils sont bizarres? Tu crois vraiment à leur histoire, toi? Moi, je crois pas que ça va faire long feu. J'avoue, bientôt, ça fera 5 ans. Mais ils font de la peine à voir, non? Je crois pas qu'un jour, ils s'échangeront leurs vœux. Je me demande pourquoi vous êtes encore ensemble. Vous deux, non, c'est même pas vraiment. Oui, lui et toi, faudrait peut-être s'arrêter là. C'est mieux, vous vous aimez pas vraiment. Dans la peau, je l'ai dans mes pensées. Mais bien sûr, je voudrais l'épouser. Ben justement, je devais lui dire mardi. Genou à terre, j'allais la demander. Avant que je l'ouvre, elle s'est excusée. J'étais tellement choqué quand elle m'a dit. Je me demande pourquoi on est encore ensemble, nous deux. Non, je ne sais même pas vraiment. Oui, toi et moi, on devrait peut-être s'arrêter là. C'est mieux, vu que je t'aimais pas vraiment.
Le 6:40 in diretta, le frequenze sono quelle di Radio Popolare, questa è Pop Sera. Notizie di contesto nel Medio Oriente che cambia, e se ricordate quelle dichiarazioni di Netanyahu nel tempo, modificheremo la faccia del Medio Oriente. Ecco, tre notizie, il primo ministro Houthi ucciso in un raid israeliano oggi, poi sul fronte Iran, i paesi europei, Regno Unito, Francia e Germania, che come dire, riaprono il processo di un mese per introdurre misure contro l'Iran. Stiamo parlando del piano nucleare iraniano, ricorderete mesi fa i bombardamenti, eccetera, e poi l'effetto che ci può essere stato o non esserci stato. Terza questione, l'ONU che annuncia l'interruzione della missione UNIFIL in Libano, cioè delle truppe dell'ONU in Libano a partire dalla fine del 2026, unica dichiarazione di commento nelle ore scorse di Israele, che dice finalmente una buona notizia dall'ONU e interruzione di quella iniziativa. Allora, con Laura Silvia Battaglia, che ringrazio, è giornalista esperta di Medio Oriente, benvenuta Laura Silvia, che però inevitabilmente queste tre notizie vengono precedute da quella che appena ho detto dell'operazione che il portavoce dell'EDF ha appena annunciato, le prime fasi dell'attacco contro Gaza City, e su questo poi vi daremo gli aggiornamenti appena ne sapremo. L'unica cosa al momento è che i giornalisti di Al Jazeera riferiscono di migliaia di sfollati in fuga e dicono sotto un cielo oscurato dal fumo dei bombardamenti. Benvenuta Laura Silvia.
Grazie Massimo, buonasera a chi ci ascolta.
Allora, da quali cominciamo?
Ma non so, andiamo in ordine forse dalla più vicina alla più lontana, in realtà, che però fanno parte di un quadro completo. Questo quadro completo, come giustamente dicevi tu, è un'Asia sud-occidentale che si prepara a essere ridisegnata dall'accoppiata Netanyahu-Trump, e considerato che però deve vedersela con una serie di variabili. Queste variabili, a parte le variabili che non interessa a nessuno, cioè la morte dei civili, ovunque si siano, significa un'altra cosa, cioè cercare, spingere per organizzare un'area di questo mondo senza la presenza e soprattutto l'influenza della Repubblica Islamica dell'Iran, che è il goal e l'obiettivo finale. Non è un obiettivo facile, per cui bisogna attrezzarsi convenientemente, ed è quello che stiamo vedendo pezzo dopo pezzo, paese dopo paese, con una serie, diciamo, di azioni che sono in parte di tipo militare, in parte di tipo strategico e di intelligence, in parte sono invece di natura diplomatica.
Allora, partendo dall'ultima,
sono collegate così.
Esatto. Allora, partendo dall'ultima, dicevamo, l'uccisione del primo ministro Houthi in un raid israeliano. Innanzitutto, ci sono state altre conferme? No, ma è definitiva come notizia?
Allora, ancora qui, cioè, se vogliamo dobbiamo prendere come definitivo quello che dice Israele, definitiva. Non è definitiva se noi dobbiamo prendere anche per buono quello che dicono gli Houthi, Ansarullah, che sono i diretti interessati, anche perché se il primo ministro è morto, da qualche parte un funerale ci sarà, perché non si può non fare un funerale nel mondo islamico, anche se ridotto, anche se minimale. Quindi, e soprattutto Ahmed al-Rahawi va sostituito, quindi se effettivamente è morto lo sapremo presto. Vi posso dire che quando i media, soprattutto israeliani, citano fonti yemenite, non sono fonti del nord dello Yemen, sono fonti del sud dello Yemen, sono fonti del governo di Aden, sono giornali come Atad, che è stato sempre molto noto per delle posizioni diciamo contrarie agli Houthi, ma anche diffondendo notizie non necessariamente verificate, e quindi io, diciamo, starei cauta sull'argomento, posto che certamente qualcuno di questi funzionari, se questo attacco, come pare, è accaduto su abitazioni, su strutture dove era in corso l'incontro, diciamo che insomma anche il buon senso ci dice che qualcosa sia accaduto. Dopodiché direi che sarebbe opportuno anche aspettare che ce lo dicano loro, come è stato fatto per o come è stato fatto anche per diciamo l'Iran, quando sono morti personaggi che fanno parte di quell'entourage iraniano. Quindi prendiamo la notizia con le pinze e diciamo anche una cosa, che Ahmed al-Rahawi, quindi il primo ministro di Ansarullah, è un politico di lungo corso. Ricordo che tra l'altro lui sfuggì ad attentati multipli di Al-Qaeda, parlo dell'epoca dell'ex presidente Abdullah Saleh, e però è, come è accaduto anche per Haniyeh, come è accaduto per altri politici che sono stati in crisi da Israele con questi raid che definisce mirati, ma che poi sono degli assassini extragiudiziali, tra l'altro in terra straniera, fondamentalmente era, diciamo, un politico, cioè apparteneva all'ala più, vogliamo definirla più moderata, tra molte virgolette, e comunque certamente non militare di Ansarullah, posto che comunque era stato messo a questo ruolo recentemente dopo una purga che gli Houthi avevano fatto nei confronti di soggetti a volte ancora più moderati che ritenevano non fossero più adatti al ruolo.
Quindi diciamo che l'effetto, Laura Silvia, potrebbe essere questo, che l'eventuale suo sostituto potrà essere anche una figura anche più oltranzista di lui, ma quello su cui conta Israele invece è schiacciare, cioè vincere il braccio di ferro e quindi ridurre sempre di più la forza Houthi.
E questa è naturalmente la teoria di Israele, che però direi che se si può applicare probabilmente sugli arsenali militari, cosa per esempio che è un ragionamento che se si fa su Hezbollah può avere un senso, no? Anche perché lì abbiamo un confine di terra, quindi c'è una deterrenza superiore che non è determinata solo dall'aviazione. Qui abbiamo solo l'aviazione che può operare in questo senso. E sicuramente siamo in un ambiente, dal punto di vista dell'intelligence, estremamente ostile, direi più ostile in assoluto, dove Israele può operare, perché mentre, diciamo, il Libano, in particolare Beirut, è una grughiera dal punto di vista dell'intelligence, mentre in Iran c'è un appoggio molto forte da parte di un pezzo grande della società dissidente nei confronti, no, della Repubblica Islamica dell'Iran. Ma non si può dire per nulla la stessa cosa del nord dello Yemen. Lì più crei il nemico esterno, siano essi gli Stati Uniti, siano essi i sauditi, siano essi, diciamo, Israele, più la popolazione si compatta intorno agli Houthi, anche perché è una questione, diciamo, innanzitutto di orgoglio tribale e anche collegata a un tipo di società che non è che aspira particolarmente a diventare esattamente come Dubai, quindi diciamo che non la vedrei, cioè se io fossi nei panni di, non la ragionerei allo stesso identico modo. Se di fatto comunque questa è la modalità operativa di Israele e quindi la applica a tappeto. Ah,
certo. Passiamo al Libano, la dichiarazione ONU appunto di interruzione a fine del 2026 della missione UNIFIL, che tra l'altro coinvolge anche militari italiani ma sotto l'egida ONU, che significato ha?
Ha il significato, allora, va letta innanzitutto nel progressivo desiderio, volontà, leggiamo più che volontà, imposizione da parte degli Stati Uniti e ovviamente del suo alleato principale, presenza nel Medio Oriente, che è Israele, di smantellare qualsiasi forma di presenza militare sul paese. Perché tutto questo ha a che vedere col disarmamento di chi? Col disarmamento da una parte di Hezbollah e anche delle varie fazioni palestinesi presenti nel paese da tantissimi anni, lo ricordo anche dagli anni che precedono la guerra civile, che peraltro furono anche origine della guerra civile. Per cui in realtà innanzitutto sul Libano bisogna dire che la vera notizia è diciamo tutto il bailam che sta creando lo smantellamento potenziale di Hezbollah e dei gruppi palestinesi, motivo per cui l'inviato statunitense in Libano, Barak, ha fatto un giro in questi giorni, tra l'altro un giro che è finito malissimo perché ha apostrofato i giornalisti dicendo che non dovevano avere comportamenti animaleschi. E questo è stato così molto offensivo. Ma al di là di ciò, UNIFIL fa parte di questo discorso, cioè la volontà di Israele di togliere di mezzo le forze di interposizione e quindi indebolire, diciamo, la capacità di negoziazione libanese, che ormai è un paese in mano a Israele, perché l'esecutivo attuale è un esecutivo che è composto soprattutto da ex falangisti cristiani che hanno dei legami molto forti tanto con gli Stati Uniti quanto con Israele e quindi stanno vendendo, diciamo, il paese a questa parte politica. Chiaramente anche questo è molto divisivo dentro il Libano, nel senso che questo discorso accade perché si ritiene che Hezbollah sia come ritiene Israele il cancro, no, del Medio Oriente, che è il cancro del Libano. Di fatto la parte militare di Hezbollah è la parte militare, ma esiste, diciamo, una parte politica, una parte sociale che è anche legata profondamente alle comunità e soprattutto alle comunità del sud. E quindi qui la questione diventa problematica perché senza UNIFIL che si interpone e in più con la smilitarizzazione di Hezbollah, diciamo che e in più lo ricordiamo anche con gli attacchi di Israele sul sud del Libano che sono continui e continuamente avvengono, naturalmente è chiaro che quel pezzo di Libano andrà a Israele senza se e senza ma, ed è importante per Israele perché c'è anche il fiume Litani.
Terzo punto, la questione iraniana, cioè gli effetti dell'attacco americano, insomma, a suo tempo poi sono stati ampiamente discussi sia negli Stati Uniti se la loro efficacia o meno. Adesso il fatto che nelle scorse ore i paesi europei, alcuni dei paesi europei, appunto li citavo, Regno Unito, Francia, Germania, che erano quelli, diciamo, che dicevano: beh, con l'Iran però bisogna tenere aperta la strada del dialogo, eccetera. Adesso riaprano un processo per riavvio, diciamo, delle sanzioni. Come puoi leggerlo?
Beh, anche qui fa parte del quadro, cioè è il tassello finale, perché il tassello ultimo di questa storia e riaprire una guerra con l'Iran, atterrarlo e consentire un regime change, un cambio di potere, che è quello che Israele, su cui sta lavorando da molto tempo, da molti anni, ed è quello che gli attori regionali in effetti auspicano, non ultimi sicuramente anche i sauditi, nonostante diciamo questa cosa li renda un po' perplessi su alcuni, sulle modalità operative, diciamo, ma in realtà questa è la finalità. E dunque in questa finalità bisogna indebolire lo Stato. Per indebolire lo Stato metti il carico da 90 e metti le sanzioni, e quindi i paesi europei si sono prestati a questa faccenda. Stamattina, tra l'altro, è interessante notare che mentre da questa parte si raccontava della lettera di Arachi alla Callas, poi si diceva che ci sono spirali diplomatici, dall'altra parte sulla stampa iraniana stamattina spirali diplomatici zero, nel senso che il Tehran Times ha pubblicato la prima pagina in cui c'era una foto con i tre ministri o presidenti a seconda appunto dei tre paesi, Francia, Germania e Regno Unito, intitolato i tre della Troica, come a dire insomma questi sono i tre che con cui noi ce la prenderemo. E infatti il tema è che proprio si dice sulla stampa iraniana che non ci saranno più rapporti diplomatici e verranno tagliati. E poi certo c'è il tema della proliferazione nucleare, sì o no, per quali fini. A questo punto l'Iran si sente sganciato con queste sanzioni e quindi va avanti, perché se viene accusato, diciamo, senza che ci siano prove provate al 100% che stava facendo quel che viene accusato di fare, a questo punto lo faccia e lo farà. E questo prepara un ottimo piatto ricco nel quale Israele si ficcherà dentro per portare a poco le giustificazioni di un altro Stato.
Tutte queste tre notizie di contesto, dicevo all'inizio, cioè notizie di contesto del contorno che si compone in quel grande piano, per qualcuno, di trasformazione del Medio Oriente, poi ci porta all'immediato, appunto quello che dicevo degli ultimi minuti, Gaza City, quello che almeno il portavoce dell'IDF definisce le prime fasi dell'attacco contro Gaza City. Innanzitutto non so se tu abbia qualche notizia in più, diciamo, visto che è proprio cosa di questi minuti. E però dall'altro, il piano contro Gaza City, proviamo a immaginare le prossime ore cosa significa.
Ma le prossime ore sono una carneficina totale, insomma, diciamo. Poi chiaramente questo come effetto, di cui ripeto interessa poco, perché alla fine l'obiettivo è prendersi la terra, e quindi non importa se ci sia ancora qualcosa che ci strisce sopra oppure stia in piedi, però se lo vogliamo guardare da un punto di vista strategico, noi sappiamo già, cioè alcune notizie sono trapelate sulla modalità con cui Israele opererebbe, ed è già una modalità che ha utilizzato, come abbiamo visto, carri armati che hanno diciamo atterrato tutta la parte, cioè tutto quello che c'era di macerie, di edifici in un'area estremamente antropizzata una volta di Gaza City, cioè si tratta di un paio di quartieri che erano già interessati a parecchi contrasti, diciamo, anche con Hamas, e che i carri armati hanno provveduto a rendere una zona flat, cioè piatta. A questo punto ci sarà, a quanto pare, una pioggia aerea notevole, di quelle che Gaza probabilmente non ha visto mai, se non forse l'8 di ottobre del 2023, e contemporaneamente si ritiene che ovviamente debbano entrare più gruppi scelti, quindi diciamo appunto fanteria per intenderci alla vecchia maniera. Sicuramente verranno adoperati nuovi anche massicciamente i droni quadricotteri, e poi era già stato utilizzato un robot quadrupede che serviva inizialmente solo per acquisire delle informazioni a Israele, e che per la prima volta è stato visto utilizzato come autoesplosivo, perché si slancia, diciamo, contro, insomma, l'obiettivo, e la sua esplosione è molto più ampia e deflagrante. E questo probabilmente, cioè questo aspetto tecnologico, verrà implementato, ma qui abbiamo sempre la solita incognita, cioè i palestinesi che rimarranno in Gaza City o sfolleranno, come si augura soprattutto Trump, questa è la vera incognita in tutto questo piano.
E forse sarà quello che nelle prossime minuti o ore potremo cominciare a verificare e vedere sempre che poi i vari report riescano a fare il lavoro che stanno tentando di fare da mesi e da anni, con tutte le conseguenze del caso. Laura Silvio Battaglia, intanto grazie mille.
Grazie a te, grazie a tutti.
Grazie a Laura Silvia Battaglia, giornalista molto esperta di Medio Oriente. Ci fermiamo 50 secondi e poi sempre su una questione che riguarda Gaza, ma che parte dall'Italia, non soltanto tratteremo. Le 7 in punto, Pop Sera, Radio Popolare in diretta, Massimo Bacchetta con voi oggi fino alle 8:30. Dicevo, questione che riguarda Gaza, ma che partirà nelle prossime ore dall'Italia, anzi globalmente in giro da vari porti, e che ha mobilitato e mobilita parecchie cose. Global Sumud Flottiglia. Genova è uno dei centri, diciamo, in cui nelle prossime ore il 31 salperà la nave, ma con associazioni, comitati, cittadini che hanno inviato e stanno mandando aiuti, alimenti, farmaci ed altro. E, come dire, un pezzo di mondo che si mobilita per una grande flottiglia globale che va a portare aiuti umanitari proprio lì dove l'EDF dice Gaza City, è cominciata l'operazione contro Gaza City. Allora andiamo a Genova e ci andiamo con Megu Chionietti, benvenuto.
Ciao a tutti, grazie.
Megu, buongiorno, una delle voci, delle anime, come dire, della solidarietà a Genova, che sentiamo spesso da queste frequenze su un sacco di argomenti, e quindi non mi dilungo, ma invece volevo proprio sentirti per capire come queste ore che hanno mobilitato appunto non solo a Genova, ma che su Genova convergono prima di questa nave che salpa, cosa sta succedendo?
Sì, è proprio così, sta succedendo qualcosa di inedito. Io personalmente non l'avevo mai visto in questi termini. A Genova sono successe tante cose, insomma, come anche in altre città possono accadere eventi straordinari che mettono in moto solidarietà, no? Mi viene in mente dal Ponte Morandi alle alluvioni, ma non è che voglio fare paragoni adesso in quel termine lì, ma il termine è questo innesco. E a me sembra di percepire assolutamente inedito, che ha non solo portato e costruito una dimensione di partecipazione straordinaria, che ha portato la raccolta di ormai tonnellate, non si riescono quasi più a contare, perché grazie a Music for Peace, grazie comunque alla loro esperienza pluriennale di missioni già nella striscia di Gaza, in passato, poi in Sudan, al coinvolgimento che la flotta della Global Flottiglia ha voluto fare su Genova, che è diventata la logista, quindi Music for Peace, la città di Genova, è diventata la logista principale per la raccolta delle derrate alimentari. Sottolineo solo derrate alimentari, perché hanno scelto soprattutto chi sta coordinando, quindi Music for Peace, di portare solo cibo, non era possibile portare altro. Stiamo parlando di un carico di oltre 200 tonnellate raccolte ormai, che solo 5 nelle prime 24 ore, poi si è moltiplicato incredibilmente, non solo a Genova ovviamente, non solo a Liguria, ma un po' da tutta Italia, come si sta moltiplicando anche la mobilitazione su cui vi farò accenno, la prima mobilitazione che ci sarà domani sera, la fiaccolata verso le prime imbarcazioni. Si parla, come sapete, ma questo poi ne parleranno come dire, meglio i coordinatori della flottiglia, di circa oltre 40 imbarcazioni da tutta Europa. Io credo che questo sia l'elemento centrale di novità che ci fa sperare, cioè io quello che percepisco e sto respirando dal mio punto di osservazione, che è ovviamente è abbastanza centrale in queste ore dal punto di vista della partecipazione non solo della raccolta degli alimenti, ma anche delle presenze che cominciano ad arrivare a Genova di singoli, persone, carovane. umane che vogliono partecipare al saluto, no?
Perché la nave salpa il 31 domenica. E
allora, alcune navi salperanno il 31 da Genova, altre salperanno da Barcellona, altre da Civitavecchia, altre insomma da vari luoghi del Mediterraneo, si ritroveranno in acque internazionali, ognuna porterà circa una tonnellata, quindi come capite ci sono un numero importante poi di derrate che comunque rimarrà ben custodito e protetto anche nella sala del porto di Genova, nella sala chiamata, che gli professori contiene più, e come dire, cercheranno di forzare il blocco. Però quello che sto cercando di dire è che ci sarà un innesco, cioè ormai c'è un innesco, non so come dirvi, partecipativo, moltiplicativo, che ha costruito una call to action, una chiamata all'azione, di, si stima, circa 100.000 persone sul nostro paese, ma che poi di fatto, coinvolgendo così tante nazioni, innesca la dimensione di movimento globale che, non voglio dire, non vedevamo dai tempi di Genova, ma sicuramente Genova 2001 intendo, ma sicuramente non vedevamo da moltissimo tempo.
Senti, Mego, domenica dobbiamo immaginarci qualcosa domenica al porto per il per la...
Allora, sabato sera ci sarà questa raccolata che saluterà, dicevo, le, bah, adesso non voglio dare numeri perché non sta a me dati, però circa 4-5 imbarcazioni che da Genova salperanno. Ricordo che i carichi non saranno, come dire, gli alimenti, le derrate alimentari non verranno caricate nei porti di partenza, ma verranno caricate poi in Sicilia. No, in Sicilia i tir, i container vanno tutti giù, le circa 50 tonnellate, insomma sono approssimativo, andranno giù in Sicilia e da lì poi verranno caricate via via, ma ci sarà comunque, come dire, una fiaccolata a cui ha aderito anche la diocesi di Genova e quindi l'arcivescovo Tasca, con diversi consiglieri, benedirà la partenza di queste navi. Credo che questa cosa sia importante perché non solo anche è finito, no? Ormai è incredibile pensare come fino a poche settimane fa, ma forse giorni fa, ancora qualcuno si lettava sul tema del genocidio sì, genocidio no, e magari ci si arroccava su quel dibattito lì. Oggi invece c'è, come dire, una chiamata all'azione urgente, e quindi capite bene che col mondo cattolico anche c'è una mobilitazione che è generale, che hai già detto tu, parte dei sindacati, delle associazioni, dei singoli cittadini, è qualcosa che è veramente un innesco che io... che mi sembra di percepire anche dalle altre città europee. Non a caso non parliamo poi ovviamente degli appelli, di quello che si sta moltiplicando, tutto un engagement, come vogliamo chiamarlo, un osservatorio globale che servirà a accompagnare la carovana, perché ora è il momento dell'entusiasmo, il momento, se volete, anche della gioia, no? Dove finisce un po' anche questa fase, non dico per tutti, ma sicuramente per la maggioranza delle persone, di click activism, cioè di poter, come dire, in qualche modo sì, condividere immagini che stanno martoriato da anni, negli ultimi due anni, ma sicuramente questa ultima estate maggiormente, e quindi si è chiamati a questa
di far qualcosa
straordinaria che è innesca, insomma, non si torna indietro da questa mobilitazione, non torniamo a casa come dopo una manifestazione, si moltiplica, ecco, questa è la percezione che si ha da qui
ai prossimi giorni. Ovviamente poi seguiremo anche la rotta delle navi poi nel loro viaggio, anche con le persone che magari le contattano, le tengono in contatto e sono a bordo. Ma intanto a tutti voi a Genova, Megu, grazie mille.
Grazie a Radio Popolare come sempre, e ci sarà un filo diretto anche il prossimo 6 settembre in tutte le piazze d'Italia. Sapete, c'è anche una mobilitazione chiamata la CGIL, e sappiamo anche quanto importante sarà la manifestazione, insomma, anche su Milano sabato 6 settembre prossimo.
Ne approfitto e dico anche alle ascoltatrici e agli ascoltatori, poi dopo il giornale radio a partire dalle 19.45-19.50 ne parleremo direttamente anche con tutti voi che siete all'ascolto, la manifestazione del 6 settembre per lo sgombero del Leoncavallo. Grazie mille Megu.
Grazie a voi.
Un abbraccio. Ciao ciao. Sono le 7.10, questa è Radio Popolare, Pop Sera, alle 19.30 le notizie di Popolare Network, ma ancora il tempo è da qui ad allora, una ventina di minuti, per guardarne altre. Per esempio, regalo di fine vacanze, l'inflazione che aumenta. No, non tutta, l'inflazione rallenta l'aumento dell'inflazione, ma quella reale di tutte le case sulla spesa, quella aumenta. Allora, regali delle vacanze, dicevo, ma tutti da interpretare, perché se uno guarda dice allora l'inflazione ad agosto scende, cioè aumenta ma diminuisce il suo aumento, quindi all'1,6%, però carrello della spesa aumenta e di un bel po', cioè al più è 3,5%, cioè quella che poi si sente nelle tasche è realmente. Che la prima stupidina domanda, mi rendo conto, è: ma com'è possibile? Andrea Di Stefano, buongiorno. Com'è possibile una cosa del genere?
È una bella domanda questa volta, Massimo. Non è scontata, perché effettivamente in genere il carrello della spesa aumenta quando aumentano i prezzi energetici. Negli ultimi, diciamo, mesi, quasi da inizio anno, i prezzi energetici sono in calo, salvo una breve impennata, sia petrolio, sia quindi carburanti, sia l'energia, e quindi non si capisce, non è facilmente comprensibile perché il carrello della spesa debba crescere in modo così rilevante, e all'interno del carrello della spesa quelli che crescono di più sono i beni alimentari, sia quelli non lavorati, per capire quelli che troviamo sui banchi dei mercati, tipo frutta, verdura, carne e pesce non lavorata, sia i prodotti lavorati addirittura più 5,6%.
E quindi a me viene da pensare, ma se io guardo che l'inflazione in generale scende, mi viene da pensare evidentemente la produzione non sta facendo un passo e quindi su tutti i sistemi produttivi generali probabilmente rallenta tutto, anche i prezzi, però invece quelli che non rallentano ovviamente sono quelli del consumo quotidiano, come dicevi tu, quelli invece avrebbero dovuto rallentare, a quantomeno sarebbero dovuti rallentare dal punto di vista del calo progressivo dell'energia, invece aumentano. E mi viene in mente, non a me ma un po' a tutti, c'entrerà qualcosa tutta la grande partita dazi eccetera?
Viene spontanea questa domanda. Cioè quanto le imprese dell'agroalimentare stanno scaricando ancora prima che si materializzi in modo esplicito l'impatto dei dazi sulle riduzione dei profitti legati all'esportazione verso gli Stati Uniti. Noi sappiamo che l'Italia vanta una bilancia commerciale importante e positiva, ovviamente, nell'esportazione dei prodotti alimentari verso gli Stati Uniti. È un po' il sospetto che le imprese del settore Questo sospetto è alimentato per esempio da quella crescita dei beni alimentari lavorati, che le imprese di questo settore stiano un po' trasferendo, diciamo, una parte di questi timori aumentando i prezzi ai consumatori nostrani. Questo trova conferma nel fatto che per esempio non si registra lo stesso andamento sui beni alimentari in Germania, perché la Germania è uno dei mercati in assoluto più competitivi sui prodotti alimentari, non necessariamente di qualità ovviamente, ma comunque è un punto di riferimento molto importante, perché in Europa è uno dei mercati dove i prodotti alimentari sono più bassi in assoluto.
E questa fotografia, diciamo, che da questi due numeri possiamo trarre, cioè appunto 1,6 inflazione ad agosto e invece ben oltre il 3% per quanto riguarda i prodotti alimentari, la fotografia che danno è un po' diversa dal paese che ha presentato Giorgia Meloni l'altro giorno al meeting.
Sicuramente un po' diversa, e poi c'è a questo punto un po' da interrogarsi davvero su cosa fa il governo, che su tante cose è molto interventista, sembra su questo un po' assente. Forse vi ricordate a un certo punto l'anno scorso, soprattutto durante la fase dell'inflazione energetica, il ministro Urso aveva ipotizzato un vero e proprio tavolo di concertazione per difendere i consumatori italiani. Ecco, di questo non abbiamo sentito parlare negli ultimi mesi, anche perché questa divaricazione tra andamento medio dell'inflazione e carrello della spesa in aumento purtroppo è una divaricazione che sembra sempre più marcata col passare dei mesi, quindi un interrogativo su questo, così come sulle rigidità, i colli di bottiglia che probabilmente ci sono nel comparto agroalimentare, sarebbero da indagare in modo abbastanza profondo.
Cioè, gli interventi per calmierare, diciamo, i prezzi sul carrello, cioè il peso sul carrello della spesa, che al momento ha fatto nei giorni scorsi, se non vado a memoria, Elly Schlein, ma forse anche qualcun altro, il governo non dà cenni invece di intervento di nessun tipo?
No, finora di nessun tipo. Lollobrigida fa molte iniziative, diciamo, di bandiera su temi a volte anche, come sappiamo, discutibili, o addirittura su cui cade in gaffe abbastanza clamorose, forse più di tutte quella famosa sull'importazione di carne statunitense. Però ecco, questa dinamica almeno per ora non si vede un appello in questo senso, mentre si vede, è proprio la notizia dell'altro giorno, il fatto che l'Europa, per portare i dazi al 15%, ha accettato di aprire a molti prodotti americani, in primis ai cereali, che precedentemente non erano favoriti nelle esportazioni verso l'Europa, anche per motivi di controllo regolamentare sugli OGM e sull'utilizzo di prodotti nocivi nelle coltivazioni.
E forse c'aveva ragione Trump quando ha sparato sto braccio di ferro con l'Europa, per contava di vincerlo, e alla fin fine, come dire, per mancate azioni.
Per ora l'ha stravinto.
Per ora l'ha stravinta. Grazie
sì,
mille Andrea.
Stravinto. È rimasta fuori solo la carne e gli ormoni per ora.
Esatto.
Ma per il resto è abbastanza stato vincente.
Grazie Andrea anche di questa spiegazione. Grazie Andrea Di Stefano.
A voi, buona serata.
Ma che storia triste, avevo aspettative basse, e se già come finisce, visto da dove si parte.
Cioè, che poi la prima strofa di Willy Peyote sembra costruita apposta per quello di cui abbiamo parlato.
E ci hai provato anche più volte dei Jalis, ma l'esistenza non è mai così di classe. Certi discorsi vanno presi con le pinze, oppure provocano risate grasse. E te l'aspetti ma ogni volta ti stupisce, guarda le loro facce come se non bastasse. Grazie, ma no, grazie. Tanto fanno finta ma lo sanno, più profondo e meno paga quasi sempre. Meglio stare in superficie, salva gente, le risposte che ti danno sembra fatte con lo stampo, quindi metterò le mani avanti, due passi indietro, ogni passo avanti.
Dovresti andare a lavorare, non farti manganellare nelle piazze. Grazie, ma no, grazie. E questa gente non fa un cazzo, li mantengo tutti io con le mie tasse. Grazie, ma no, grazie. Dovresti dare meno ascolti i sentimenti, che non sono mai di buoni investimenti. Dovremmo organizzare una ripatriata tipo una cena di classe. Grazie, ma no, grazie. Grazie, ma no. Grazie, ma no, grazie. Grazie, ma no, grazie. Grazie, ma no, grazie. Davvero, grazie, ma c'è chi non sa più come scrivere, non sa come parlare, non sa quali parole deve mettere ad esempio l'asterisco al plurale. C'è chi non sa più come ridere, non sa come scherzare. E vuoi la tradizione se la confusione qua è generale.
Oggi va così, chissà domani.
Domani, domani, domani magari riesco a capire gli esseri umani. Chi bacia sulla bocca i propri figli e c'è chi bacia sulla bocca i propri cani. E quanto va di moda il vittimismo di chi attacca ma dice che si difende. C'è chi dice non si può più dire niente, poi invece parla sempre. Almeno si coerente, almeno per stavolta. Che c'è chi ancora ti d'accordo. E c'è chi ha perso la memoria e vorrebbe che tornasse come se non bastasse. Grazie, ma no, grazie. Dovresti andare a lavorare, non farti manganellare nelle piazze. Grazie, ma no, grazie. E questa gente non fa un cazzo, li mantengo tutti io con le mie tasse. Grazie, ma no, grazie. Dovresti dare meno ascolti i sentimenti, che non sono mai di buoni investimenti. Dovremmo organizzare una ripatriata tipo una cena di classe. Grazie, ma no, grazie. Grazie, ma no. Grazie, ma no, grazie. Ma no, storia triste, aspettative basse. C'è chi sparisce finché si calmano le acque. C'è chi annuisce tra le frasi fatte. E c'è chi stupisce sempre a mani basse. Grazie, ma no, grazie.
Grazie, ma no. Oh, 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 oh.
Grazie, ma no, grazie.
E sono le 7:20, tra 10 minuti il giornale radio che va a chiudere poi questa venerdì, ultimo giorno della settimana, e sta cominciando il weekend, l'ultimo poi del mese di agosto, che prevedibilmente sarà un weekend di grandi rientri nelle città, anche perché poi forse anche un po' sorprendentemente le avete e le stiamo vedendo molto vuote anche in questa coda di agosto, il che la racconta molto lunga e anche sul quando le persone stanno riuscendo ad andare a ricavarsi dei giorni di ferie nel corso dell'estate, ma con una situazione meteorologica che si sta dimostrando e anche annunciando per le prossime ore non così stabile. Ci sono allerte arancioni, allerte rosse che ballano, che si muovono, che si spostano da regione a regione. Allora, Camilla Galli, benvenuta al Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buonasera Camilla Galli, come la immaginiamo? Cioè, cosa cavolo sta succedendo nelle prossime ore?
Allora, nelle prossime ore avremo ancora, proprio nelle prossime ore imminenti, rovesci e temporali anche di forte intensità. Adesso sono presenti qui sul Varesotto, poi tenderanno poi a spostarsi verso il Comasco. E nel corso della notte avremo poi un graduale passaggio a tempo asciutto sulla Lombardia Ovest, mentre i rovesci e i temporali continueranno ancora per tutta la notte e per la giornata di domani, con fenomeni che nelle prime ore del mattino saranno anche particolarmente intensi tra Lago d'Iseo e Lago di Garda. Sul resto della regione invece già dalle prime ore della notte sarà asciutto.
Quindi si sposta verso est, giusto?
Si sposta verso est e anche verso nord. Di fatto, ecco, domani il tempo va migliorando perché abbiamo questo promontorio anticiclonico che per il fine settimana porterà a giornate soleggiate, però dobbiamo aspettare che appunto questa perturbazione si allontani definitivamente, quindi in mattinata ancora rovesce temporali, ma appunto ci spostiamo verso il Garda, il nord del Garda.
Per quello che vale invece sulle altre regioni limitrofe, diciamo, vedo anche un abbassamento, diciamo, che interessa poi la Liguria, verso anche il Levante Ligure nelle prossime ore, e poi va lì giù verso la Toscana.
Esattamente.
Quindi, insomma, non farei dei programmi di campeggio per sabato e domenica.
Ma a dire la verità, tolto poi sabato mattina, perlomeno appunto per la Lombardia, poi la giornata di sabato e anche di domenica saranno con bel tempo e asciutte.
Ah, ok.
E poi da domenica sera, domenica notte, ricominceranno dei rovesci, dei primi rovesci, ma magari inizieranno anche lunedì proprio nelle prime ore della giornata, e però lunedì sera dovrebbe tornare a essere nuovamente asciutto.
Ah,
e quelle di lunedì dovrebbero essere precipitazioni meno intense di quelle di questi due giorni qua.
E allora vale magari la pena di pensarci. Camilla Galli, grazie mille di essere stata con noi e di avercela spiegata.
Buona serata a tutti.
Buona serata a tutti voi anche del Centro Geofisico Prealpino Campo dei Fiori di Varese. Sono le 7:25 minuti e quindi tra 5 minuti esatti le notizie di Popolare Network. Dopo torniamo noi verso le 19:45 grosso modo, il prossimo sabato, il 6 settembre, la manifestazione, ne avevamo anche accennato durante questa ora di trasmissione a Milano, per lo sgombero del Leoncavallo, molte persone che stanno aggiungendo la loro presenza. Voi cosa farete? Ci sentiamo dopo poi a microfono aperto. Tra 5 minuti le notizie di Popolare Network, poi direttamente quindi con le notizie, e ci risentiamo alle 8:15. Both sides are slippery and enticing. These are my places off the rails. And this, my loose recollection of a falling. I barely remember who I failed. I was just trying to keep it together. My first wave of my white flag. This Sono le 8:15, di nuovo buona serata dalla redazione di Radio Popolare da Pop Sera, l'ultima parte della trasmissione fino alle 20:30. Questa è di fatto stata la notizia, diciamo così, di agosto a Milano. E dato che però anche in queste ore c'è gente che va e che viene, che torna magari dalle vacanze, la notizia è stata sentita, tutti i collegamenti delle cose magari sono da ripuntualizzare. E allora partiamo dall'ultima. Il 6 settembre, sabato prossimo, ci sarà una manifestazione. Il motivo, lo sgombero del Leoncavallo, che è stata la notizia del centro sociale Leoncavallo, che è stata la notizia di agosto a Milano, con tutti gli interventi e le pressioni, diciamo così, a livello governativo nazionale, anche un po' sopra la testa del governo cittadino. E poi la nuova possibile sede, dove, come, i costi, e appunto la manifestazione tra una settimana, sabato prossimo pomeriggio a Milano. Potrebbe essere una manifestazione anche grande, molto grande, dipenderà anche, per esempio, voi ci andrete? Sì, no, perché? Microfono aperto adesso. Da adesso fino alle 20:30 abbiamo una quarantina di minuti, evidentemente, per le vostre telefonate allo 02 33 001 001. I vostri messaggi al 331 6214 013, che siano SMS, siano WhatsApp, siano Telegram. La questione, dentro questa questione ruotano un sacco di cose, no? Ruotano 50 anni di storia della mobilitazione, anche delle soggettività, come si dice poi, nei centri sociali, eccetera, l'utilità di quei luoghi. E poi però ruota anche un sistema di gestione di una città che mai come in questo anno è stata messa in discussione. E poi ruotano anche, ovviamente, invece le politiche, quelle nazionali, gli interventi governativi, la volontà di restringere gli spazi, insomma tutto questo. Allora, con Roberto Maggioni, prima delle vostre telefonate, in studio, uscito da uno studio del giornale radio e rientrato qua per qualche minuto per fare un po' il punto, perché un po' di cose ci sono. Allora, la manifestazione sabato prossimo quando e dove? Dai, cominciamo dalle cose semplici.
Allora sì, la manifestazione, che avrà un carattere nazionale, allora è presto ancora per dare le coordinate, però insomma il Leoncavallo per il momento ha annunciato che la partenza, il ritrovo, più che la partenza, il ritrovo sarà alle 14 a Porta Venezia, quindi un luogo di ritrovo simile a quello della manifestazione del 25 aprile. E appunto tu dicevi, è una manifestazione, oggi misureremo anche con i nostri ascoltatori qual è insomma l'interesse verso questa data. Quello che abbiamo visto finora sono arrivate tante adesioni alla pagina del Leoncavallo per questo appuntamento, perché appunto 50 anni di storia poi significa intrecciare generazioni diverse, esperienze politiche differenti, un po' proprio come avviene il 25 aprile. Ovviamente qui la situazione è diversa per il motivo per il quale si scende in piazza. È successo qualcosa 8 giorni fa, il centro sociale Leoncavallo è stato sgomberato con un blitz di forza da parte del governo di destra, mentre tutti sapevano che era in corso una trattativa con il Comune di Milano per provare a mettere una pezza a questa storia che, ahimè, dal 2011 le giunte di centrosinistra non sono riuscite a risolvere, e il governo è entrato a gamba tesa. Generazioni diverse, storie politiche differenti, che stanno cercando di stare tutte insieme per questa manifestazione che, insomma, in questi giorni anche dalla questura, nei colloqui che ci sono stati, hanno fatto capire di avere il sentore che sarà piuttosto grossa, e quindi avrà un carattere moltitudinario, con varie anime, anche appunto differenti tra loro, che dovranno convivere in una piazza comune.
Ma per essere semplici, per quanto sia possibile, è una manifestazione contro lo sgombero, per una nuova sede, per agevolare una soluzione, per denunciare invece un clima di restrizione, diciamo, dell'agibilità?
Allora, la manifestazione ha un titolo: Giù le mani dalle città. contro i padroni delle città. Contro i padroni delle città era uno striscione che era stato portato dai Leon Cavallini credo 30 anni fa in uno degli sgomberi, appunto non si ricorda se quello dell'89 o del 94, campeggiava questo striscione contro i padroni delle città, poco è cambiato evidentemente da allora, perché ci sono ancora alcuni padroni delle città che dispongono delle città per il profitto e non per il bene comune. Quindi quello che la manifestazione vuole portare avanti innanzitutto è la difesa degli spazi sociali nelle città, perché con lo sgombero del centro sociale Leoncavallo, dello spazio sociale Leoncavallo come in realtà si chiama oggi, si è avviato una campagna in tutta Italia contro i centri sociali, in particolare ad opera di Fratelli d'Italia, che anche a Milano si sono intestati lo sgombero. Alcune settimane prima dello sgombero milanese, parlamentari di Fratelli d'Italia e esponenti di Fratelli d'Italia milanesi e lombardi sono andati a trovare il ministro Piantedosi per chiedere lo sgombero del Leoncavallo. Per Fratelli d'Italia attaccare centri sociali in questo momento è importante e loro hanno scelto di farlo. Quindi la manifestazione dice anzitutto difesa degli spazi sociali e della pratica dell'autogestione, perché senza l'autogestione i giovani, una generazione, le prossime generazioni non potranno più sperimentare quello che noi abbiamo sperimentato nel bene e nel male, ciascuno può pensarla come vuole, per 50 anni, però da lì sono nate diverse esperienze che hanno contaminato, contagiato settori della società di qualsiasi tipo, dalle aule universitarie al teatro, alla musica. Pensiamo solo a quanti gruppi sono passati dal Leoncavallo perché altri spazi gli erano preclusi, perché magari facevano musica in quel momento non commerciale e che poi sono diventate mainstream. L'hip hop, una su tutte, che è nato nei centri sociali. Quindi questa è la prima cosa che si chiede. Ce ne sono altre due, ovviamente. Una, il governo Meloni, è un problema per tutti. In piazza ci saranno anche le reti che hanno contestato il decreto legge sicurezza, ci sarà la CGIL, ci sarà l'AMPI, la questione dell'antifascismo, e poi Milano. Viviamo in una città dove un pezzo della città in questi mesi ha criticato le conseguenze del cosiddetto modello Milano, e quindi ci sarà anche quel pezzetto lì.
Per andare a sentirci, il grimaldello possibile è stato quello di una condanna a pagare, diciamo, per un diritto che la proprietà del Leoncavallo aveva visto riconosciuto dalla magistratura, cioè di entrare in possesso di un proprio bene, che poi invece non avveniva in nome del, appunto, ordine pubblico, nel senso della situazione pubblica, e quindi di sgomberi che non venivano fatti. E a quel punto una condanna però che c'è stata allo Stato a pagare, allo Stato, giusto?
Al Ministero dell'Interno, a pagare 3 milioni per i mancati sgomberi. Il Viminale si è poi a sua volta rivalso sulla presidente dell'associazione Mamma Antifascista del Leoncavallo, Marina Boer.
Il grimaldello è possibile, è stato quello, e quella è una quota. L'altra quota, l'altra questione, l'altra possibile sede, nei giorni scorsi, no, ieri. Come è andata a finire la questione?
Ieri la Giunta, come promesso, appunto, ha votato le linee guida per raccogliere le manifestazioni di interesse sull'area di via San Dionigi 117, un'area nella zona sud-est, estrema periferia sud-est della città, proprio poco prima di San Donato e del Parco Agricolo Sud. Le linee guida adesso gli uffici comunali le tradurranno in un bando vero e proprio, un bando che resterà verosimilmente aperto 90 giorni, 3 mesi. Un bando al quale potranno partecipare tutte le realtà interessate eventualmente a quell'area. Si rivolge a enti no profit, associazioni, terzo settore, le associazioni sportive, ad esempio. Il Leoncavallo, se vorrà partecipare a questo bando, potrà farlo. Lo farà, se vorrà farlo, tramite la Fondazione Leoncavallo, che era una fondazione nata nel 2004 e che non ha pendenze con il Comune di Milano, perché ovviamente qualsiasi entità che vuole partecipare a un bando del comune non deve avere un contenzioso con il comune. È uno stabile, un immobile, un'area molto 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 problematica, lo sottolineiamo 3 volte, perché è un'area da bonificare dall'amianto, c'è da rifare il tetto, c'è da fare la messa a norma, c'è da costruire le fognature, perché non c'è neanche la rete fognaria, e quindi anche il Leoncavallo dovrà fare le sue valutazioni sul partecipare a questo bando, se sono in grado di sostenere quella spesa e questo impegno oppure no. Ieri, quando li abbiamo sentiti, ci hanno semplicemente detto: adesso siamo molto concentrati sulla riuscita della manifestazione del 6, poi penseremo bene anche al bando.
Cioè lì, per il gioco dei numeri, grosso modo quei 3 milioni di condanna al Ministero dell'Interno per i mancati sgomberi sono gli stessi soldi che servirebbero a un soggetto per rimettere a posto quel posto.
Allora sì, ci sono state, fatte delle stime dai tecnici nei mesi scorsi. Lì si parlava di un 300.000 euro solo di rimozione dell'amianto di bonifica e poi di lavori complessivi oltre i 2 milioni di euro, quindi si poteva arrivare tra i 2 e 3 milioni di euro che... diciamo già nelle linee guida è scritto che i lavori di sistemazione dello spazio saranno detratti dal costo dell'affitto, quindi sostanzialmente chiunque entrerà e si aggiudicherà quell'area, quell'immobile, poi avrà un affitto azzerato in cambio dei lavori di ristrutturazione, ma da qualche parte quei soldi devono saltare fuori. Ne approfittiamo magari per dire che chi vuole sul sito del Leoncavallo c'è una raccolta fondi che è stata aperta, è stata diffusa anche dall'Ampi provinciale milanese nei giorni scorsi, si sta attivando tutta una rete perché in questo momento la questione dei soldi è fondamentale.
Senti, per chiudere, visto che citavi l'Ampi, la Camera del Lavoro, il CGL, cioè si può dire che alla manifestazione di sabato ci sarà grosso modo tutto il mondo delle sigle della politica democratica?
Parrebbe di sì. E il primo partiti appuntamento inclusi. Allora partiti inclusi, allora non sono ancora arrivate le adesioni ufficiali dei partiti, escluso Rifondazione Comunista e Potere al Popolo, se non ho visto male. Il PD probabilmente non darà un'adesione da quello che abbiamo capito, ma ci saranno delle dichiarazioni come sono state fatte anche in questi giorni. Ovviamente il Leoncavallo è molto vicino ad AVS, AVS avrebbe dovuto fare una tappa della sua festa nazionale a Leoncavallo ai primi di settembre. Questo è stato un elemento che ha particolarmente irritato il Viminale, che l'ha agitato anche per giustificare lo sgombero, quasi come una ripicca e una ritorsione verso AVS, che aveva scelto di fare una delle sue tappe della sua festa all'interno del Leoncavallo. Il primo appuntamento, per chi fosse interessato, per vedere un po' anche questa variopinta composizione verso il 6 di settembre, è il 2, martedì, alla Camera del Lavoro di Milano dalle 20.30, quando ci sarà un'assemblea aperta alla città per parlare e discutere di questa data.
6 settembre, sabato, a partire dalle 14, Porta Venezia. Grazie Roberto Maggioni.
A te.
Le vostre telefonate, se volete, allo 02 33 001 001. Oppure i messaggi al 331 6214 013. Ovvio che sì, ci vado, è sole. Un'altra, ho frequentato poco il Leo, ho 70 anni, qualche volta col mio compagno tanti anni fa ci andavo, sarò alla manifestazione come segnale per difendere gli spazi che tutelano i diritti. Questa è Anna. E poi la chiusura del Leo rappresenta la fine di un'epoca, mix di contestazione e antagonismo. È Attilio, che è un messaggio lungo, che dice: a dire la verità un po' stucchevole, non può più essere attrattivo per un giovane della generazione Z in cerca di identità, immerso in una logica collettiva ormai da tutti accettata, fatta di codici informatici. Non so quanti anni tu abbia per parlare in questo modo. Carlo, con il vento che tira, presenza obbligatoria. Gius, ovviamente andrò alla manifestazione, ma in memoria di quello che fu il Leoncavallo e di cosa erano le occupazioni. Un tempo finito lo ha dimostrato la mancanza di difesa fisica dello spazio occupato.
È ancora un atto di rivoluzione.
Se volete, 02 33
davvero 0, serve il male.
1.
Per definire il bene, basta far finta di niente e poi spiare le pene, che non c'è niente che tu possa fare. Siamo animali incapaci di imparare. È troppo tardi adesso per ricominciare. Lo so, sono soltanto.
Non è vero che sei il sole, non è vero.
Lui è Diodato, l'atto di rivoluzione non ha a che fare con questo, ma con qualcos'altro. Le telefonate allo 02 33 001 001. Poi annunci di presenze anche singole che dichiarano che ci saranno, ne abbiamo, tra poco parliamo con uno di loro che appunto, a proposito di quello che raccontava Roberto Maggioni, cioè i luoghi in cui poi anche le forme dell'arte, della creatività si sono espresse, tra poco ne parliamo. C'è una telefonata di un ascoltatore, immagino. Pronto? Pronto?
Pronto, sono io.
Sei tu, ciao, chi sei?
Ciao, Michele da Monza.
Dimmi.
Ci sarò alla manifestazione per due motivi. Uno per il debito storico che ho con Leoncavallo della mia gioventù, anche se non ci sono andato tante volte, devo dire, però ci andrò. L'altro perché penso che ci sia una questione che tra l'altro va oltre Milano, che è la questione davvero dei padroni delle città. Oggi io abito a Monza. Monza nel cambiare delle sue amministrazioni degli ultimi anni è evidentemente totalmente nelle mani di padroni delle città, che non sono più i vecchi padroni palazzinari, no? Sono i fondi, i grossi fondi immobiliari, sono anche molto più molto meno visibili, molto meno riconoscibili nelle singolarità. Quindi questo è un momento anche per far ritornare fuori, per Milano, ma anche per Monza, ma credo anche per altre città, la questione di chi sono i padroni delle città. Ecco.
Interessante molto, ti ringrazio, ciao. Ciao ciao, è interessante molto perché forse la convergenza in questo momento può mettere meglio di altre volte in evidenza quello che diceva questo ascoltatore. Ma intanto saluto anche poi le vostre telefonate, continuate se volete i messaggi. Scenderò dalle montagne per andarci, dice un ascoltatore, servirebbero flottiglie per tutto, anche per questo. È Alberto e che si collega evidentemente a qualcosa di cui abbiamo parlato su Genova nei prossimi giorni, la flottiglia che partirà invece per gli aiuti umanitari a Gaza. Enrico Pitaluga, benvenuto.
Buonasera.
Buonasera. Buonasera, che appunto a proposito dei luoghi della creatività e che ospitano, diciamo, il pensiero e la creatività, fondatore del collettivo artistico Generazione Disagio, tu sei uno di quelli che individualmente dice: beh, io ci andrò a quella manifestazione perché in quei luoghi lì ci sono stati e ci sono pezzi di creatività, di pensiero, di arte, di esperienza.
E come, ci sarò io, ci saremo noi come collettivo artistico Generazione Disagio, ci saranno anche numerosi colleghe e colleghi e spero che diventeranno numerosissimi, perché adesso iniziamo subito con un po' di critica. Spesso il mondo dell'arte, del teatro è un po' pigro, restio, a volte se ne sta un po' nella sua zona di comodo rispetto alle manifestazioni civiche e magari poi si muove quando invece poi viene toccata anche la cultura e l'arte, penso al periodo della pandemia, degli aiuti ai lavoratori dello spettacolo eccetera, che allora si era mobilitato tutto quanto il mondo. Però a volte, come dire, si resta un po' in disparte, magari per paura di inimicarsi qualcuno, no? Si collega anche ai discorsi che si facevano su Venezia, sulla flottiglia, sulla questione Gaza e Palestina, insomma è un discorso che a volte a me, insomma, rispetto ai colleghi e alle colleghe, lascia un po' titubante rispetto alla nostra capacità di essere megafono e portavoce delle istanze anche civiche. E invece questo giro... Scusami, no? Dimmi.
No, è una cosa interessante secondo me, Enrico, il fatto che, diciamo così, gli slogan con cui la destra da sempre tenta di bollare le esperienze dei centri sociali e quello pochi scappati di casa che fanno cose brutte e
cose degradanti.
Esatto. E che in realtà ci sia invece una quantità di mondo, anche come diceva poi Roberto Maggioni, anche poi diventato mainstream, che dice: guardate che è lì dentro che siamo nati e cresciuti con le nostre esperienze. Adesso mi ha scritto un ascoltatore che dice che è nato nel 71 e dice: io ho visto la casa occupata di Via Pianelli, centro sociale Isola, Santa Marta, e dice: ci ho visto da Demetrio Strato, Saggio Squillo, a Leo in Leoncavallo sono cresciuto tra lavoratori teatrali e laboratori di grafica. Che quel luogo lì, e che forse è il momento, perché mi sembra di vedere un sacco di mondo cresciuto e poi anche invecchiato, non parlo di te e di voi, ma anche di gente più grande che dice no, guardate che state tentando di raccontare una roba che non è, cioè state tentando di raccontare dei luoghi asfittici, esattamente il contrario. Poi erano soggettività, quindi ci sono i momenti in cui spingono di più e spingono di meno, le soggettività funzionano in questo modo di solito, no?
Sì, però sono luoghi talmente grossi e ampli che ospitano una talmente gamma vasta di attività che raccontarli come luoghi di degrado asfittici in cui la gente occupa un posto e si fa gli affari propri e si devasta, è esattamente l'opposto. Cioè noi siamo, come il gruppo Generazione Disagio, siamo nati a ZAM, per esempio, Zona Autonoma a Milano, quando era in Sant'Eustorgio, quindi alle colonne in centro, nella sala prove popolare. Lì abbiamo scritto il nostro primo spettacolo, cosa che non avremmo avuto possibilità di fare altrove se non avessimo avuto una sala prove gratuita a disposizione, che ci siamo montati il parquet, poi la davamo anche ad altri gruppi, insomma noi la gestivamo, nell'occupazione eravamo entrati e lì siamo nati come gruppo teatrale, ci siamo fatti le ossa anche, ci siamo fatti il confronto con i ragazzi e le ragazze del collettivo che venivano a guardare le prove di teatro, abbiamo fatto un corso di teatro, poi c'era la palestra d'arrampicata sopra.
Aia.
Che si rincontrava per fare il rap, cioè c'era tutta una serie di cose che funzionavano. E Leoncavallo l'ho sempre frequentato, per me è stato un'ancora di salvezza. Io sono un genovese arrivato a Milano, nella metropoli costosa, poi col background di tirchieria genovese che si racconta, insomma è stato uno dei luoghi in cui mi ha salvato la vita i primi anni a Milano, con le serate reggae di Vito War, però appunto
abbiamo una linea che sale e scende, ma io, adesso senti? Sì, adesso ti sento di nuovo. Enrico, ma da quello che scrive qualche ascoltatore, c'è il rischio secondo te che una manifestazione, forse c'è anche questo rischio, non lo so, può essere una manifestazione alla memoria, cioè di qualcosa che ha svolto, non il Leoncavallo, in generale, di questi spazi che hanno svolto grande funzione e che adesso qualcuno dice, forse perché anziani non li frequentano, non lo so, adesso non la svolgono più, cioè di una manifestazione alla memoria, oppure no?
Secondo me no, cioè io mi auguro che sia esattamente l'opposto, che sia un ribadire che non ne abbiamo bisogno ora più che mai, perché il modello di sviluppo invece di eventi, settimane e tutte cose a pagamento care ed esclusive non hanno più senso. Noi abbiamo bisogno di posti in cui possano esserci sia il professore universitario che lo studente, sia l'apprendista teatrante, lo studente di teatro, che invece il professionista che poi va a fare un'altra attività lì, che sia bike polo nel salone, che sia la jam session jazz, o che sia suonare o ballare con la murga, che sono tutte attività che c'erano per esempio il giovedì a Leoncavallo, un giorno qualunque della settimana, ancora adesso, quindi questa funzione non l'hanno persa, l'hanno persa perché le persone forse non lo hanno più frequentato, però questa funzione ce l'hanno ancora e prepotentemente. Anche il fatto di vedere un concerto di un DJ famoso o di un cantante o di una band internazionale con un ingresso massimo di 10 euro è un servizio civico e per la comunità che è fondamentale, perché non esiste da nessun'altra parte a Milano. Non è in competizione col modello Milano degli eventi, è un'altra faccia di cui una città ha bisogno, perché sono i luoghi in cui nasce la comunità, la collettività e anche le esperienze artistiche che magari nascono dal basso, con la fatica, con la sala prove fredda, e che però poi danno vita a dei gruppi che andranno avanti, cioè tra 10 anni ci saranno altri gruppi, altre cose nate nei centri sociali se non vengono sgomberati. E se noi del mondo culturale, artistico, non li difendiamo, perderemo anche l'occasione di crescere nuove leve e anche nuovo pubblico consapevole, perché noi comunque ci rivolgiamo con un mestiere che è sempre politico a una collettività che però deve esistere. Se sono tutti pendolari che vivono a Voghera, a Varese, a Pavia, e a Milano vengono solo a lavorare perché non esiste più un luogo dove fare delle attività se non con dei costi assurdi, la collettività muore e sarà morta anche per chi vuole darle voce attraverso un'arte qualsiasi
sia. Il fatto è che bisognerebbe scrostare poi la comunicazione dalla propaganda, perché Ed è paradossale quello che sto per dire. Se penso a quello che ha detto la Presidente del Consiglio Meloni l'altro giorno al meeting di Rimini, parlando delle case, annuncia un piano case dicendo perché anche uno che vuol fare una famiglia, se non ha la casa, è più difficile farla. Ecco, scrostando la comunicazione dalla propaganda, sarebbe così semplice far capire anche che allo stesso modo, mentre si denuncia l'isolamento e l'individualismo crescente in cui le persone sono obbligate, se non ci sono spazi dove la socialità non è solo vincolata al mercato, poi si muore e quindi sarebbe così facile. Però invece poi la propaganda ti porta a dire che se lo fai in nome della famiglia, allora lo puoi fare, parli delle case con le stesse motivazioni per le quali però poi vai a chiudere il Leoncavallo, insomma. È lì.
Ma la voglia di fare famiglie nasce proprio in posti come il Leoncavallo e i vari altri centri sociali, penso a Lambretta, penso a Zan, penso al Cantiere, posti in cui si fa comunità, in cui tu puoi capire che non sei da solo, che il giorno che avrai un figlio, anche se hai i parenti, gli zii e i genitori lontani in altre città, ci sarà una rete di una famiglia che ti sei scelto e creato, con cui condividi i valori, che potrà starti a fianco. E questa è la linfa vitale di ogni città sana del mondo, dovrebbe essere così sempre. Anche pensare che un posto possa essere lasciato per più di 30 anni a un collettivo che ci crea delle attività per poi toglierlo per fare speculazione è assurdo. Dovrebbero essere le leggi che tutelano invece esperienze che, se uno non utilizza un posto, lo lascia abbandonato, venga consegnato al bene pubblico. Questa cosa qua sarebbe fondamentale da...
È che è così friabile
la manifestazione.
Lo so, è così friabile in questo periodo il concetto di sanità che lo vediamo smottare da tutte le parti. Enrico Pitaluga, ti ringrazio ugualmente. Adesso è un po' crollata la comunicazione, ma credo che tu mi senta ugualmente. Grazie di essere
io
stato.
Io ti
con
sento
me.
Bene.
Perfetto.
Grazie.
Grazie mille della
grazie
partecipazione,
a tutti,
Enrico.
A tutti. Spero di avere insomma contribuito al discorso.
Grazie ancora,
ci
Enrico.
Ci vediamo al 6.
Il 6 a partire dalle 14 Porta Venezia. Enrico Pitaluga, fondatore del collettivo artistico Generazione Disagio. Pronto?
Pronto? No.
Ciao, chi sei?
Sono Gianni.
Ciao Gianni, dimmi.
Ciao. Niente, volevo fare, se è possibile, due memorie. Partendo dalla considerazione che quello che è successo e quello che si legge oggi parte dalla memoria di quando si era entrati nel centro di Via Vato dopo tutta una serie di pellegrinaggi per la città. Vorrei ricordare che quando siamo arrivati in Via Vato, mi sembra su proposta di Primo, comunque di qualcuno intorno all'Aster, di Bonomi, aveva
Primo Moroni. Primo Moroni.
Primo Moroni che lavorava all'Aster,
sì.
Di Bonomi. Uh-huh. Avevano proposto di fare un'inchiesta su chi eravamo rispetto alle frequentazioni di Conchetta e del Leoncavallo. E il risultato fu sorprendente, perché mentre pensavamo di essere quelli scappati di casa, in realtà saltò fuori che eravamo la nuova figura della messa al lavoro del post-fordismo, perché la maggior parte di noi era, vabbè, studente lavoratore, universitario, laureato, imprenditore improprio, imprenditore precario, per cui non era assolutamente, abbiamo scoperto che non eravamo quello che pensavamo. La seconda cosa che voglio far memoria è che a me capitava spesso di incontrare Fortini.
Franco Fortini.
E un giorno andai da lui perché avevo bisogno di una firma per una petizione del Leoncavallo. E lui mi disse: guarda, niente, la firmo, però siete un po' delle teste di cazzo. Perché? Perché? Perché voi dovete smetterla di fare delle cose irriproducibili. Perché voi avete una forza tale che potete permettere di fare delle cose che però non possono essere riprodotte. Forse, anzi, Fortini aveva sempre ragione, per cui bisognava imparare.
Ma allora, a maggior ragione, ti faccio una domanda, visto che hai chiamato e appunto poi citi Franco Fortini, eccetera. Cioè, l'esperienza, ed è quello che alcuni hanno anche scritto, dicendo, bah, insomma, rischia di essere una cosa un po' alla memoria. Cioè, l'aspetto fortemente positivo, ma comunque costitutivo, delle esperienze, delle soggettività, eccetera, è che, come dire, c'hanno qualcosa da dire e spingono, o da fare, e spingono e cercano anche i luoghi e se li prendono nel caso dove farli. Se la cosa si asciuga piano piano, beh, qualcuno dice, beh, vuol dire che quella funzione storica non ce l'ha più in quel momento.
Ma infatti, cioè, il problema grosso del Leoncavallo è stato quando Formentini fece una prova di forza chiedendo la rinuncia della violenza. Questo ci prese molto scherzati, perché rinunciare alla violenza e dichiararlo voleva dire accettare il fatto che noi si era di natura violenti, cosa assolutamente falsa, perché Leoncavallo non ha mai avuto una natura violenta, è stato trascinato nella violenza per difendersi, e questo cambia le regole del gioco. E dal momento in cui qualche componente del Leoncavallo ha accettato di abiurare alla violenza, sono cominciate a nascere delle discussioni su una contraddizione.
Ma allora, visto che parli così, te lo chiedo sinteticamente: sabato sarà per te una manifestazione? Innanzitutto, ci andrai o no?
Allora, io starò in zona. La questione della manifestazione di domani non ha nulla a che vedere con queste vicende.
No, non di domani, di sabato prossimo.
La questione della manifestazione è una manifestazione che ha a che vedere con delle scelte autoritarie di questo
governo. No, ma ti chiedo solo se andrai o non andrai. Tu dici sarò in zona.
Dunque, sarò in zona.
Ok, per l'oggi, e cioè le svolte autoritarie del governo, non per...
Sarò in zona per il significato che ha avuto questo sgombero.
Ok, ti ringrazio.
Dietro questo sgombero io ci ho visto la nascita di una nuova ovra.
Ok.
Il partito fascista aveva costituito l'ovra, che aveva relazioni col governo, andare ad indicare al governo quali erano le realtà antifasciste e gli antifascisti da colpire.
Okay.
Questo appartiene ad una logica di questo tipo.
Però non lo vedi più come un soggetto attivo, il Leo?
Beh, sai, se continua ad essere quello che tutti ormai chiamano una SPA, una discoteca, non l'ho battezzato io in questo modo, hanno battezzato i frequentatori, è una cosa che per me è poco interessante.
Ok.
Però...
No, vabbè, però...
Esula.
Sì, no, questo l'ho capito. No. Ti ringrazio.
Ciao.
Ciao, un sacco di nomi citati, eccetera. Spero che tutti siano riusciti a seguirci. Partiva Roberto Maggioni dicendo giù le mani dalla città, dai padroni contro i padroni delle città, manifesto che aprirà quella manifestazione. Allora, in città a Milano, se dico stadio e dico San Siro, non è che metto insieme capre e cavoli, perché per qualcuno invece le cose hanno a che fare. C'è una mail pubblica che sta circolando anche di un po' di sottoscritti che dicono noi saremo alla manifestazione del 6 settembre per protesta contro lo sgombero del Leoncavallo, legata all'ispirazione di una città più giusta, più sostenibile da tutti i punti di vista, in cui si cerchi l'interesse pubblico, e quindi per San Siro, cioè contro la vendita dello stadio. Le due cose appunto non sono caprecavoli, di sicuro, almeno per chi sottoscrive questa mail pubblica. Quindi Paolo Oddi, benvenuto.
Buonasera.
Che è un avvocato e che appunto fa parte di questo sottoscritti che finora non hanno preso parte attiva ai pronunciamenti e alle mobilitazioni sulla questione cruciale dello stadio San Siro. Sto leggendo una mail che sta circolando. Perché sarete con lo striscione contro la vendita dello stadio in quel sabato 6 settembre?
Allora, molti di questi sottoscrittori sono cittadini, persone che nel mese di agosto si sono sentite appunto sull'onda della preoccupazione per la imminente passaggio in consiglio della delibera per la vendita del Meazza. Diversi di noi avevano comunque già seguito e seguivano con grande preoccupazione l'andamento delle vicende sull'urbanistica. Poi c'è stato questo sgombero appunto fatto in agosto, in quel modo che voi avete ben raccontato. E che sappiamo, allora in questo tam-tam, in questo sentirci, abbiamo ritenuto importante portare dentro a questo corteo che implicitamente, mi verrebbe da dire, è un corteo che porta dentro questa questione, cioè tiene in sé anche le questioni più generali di che città vogliamo, di cosa vogliamo fare degli spazi pubblici, degli spazi sportivi, della la città che appunto desideriamo, in cui vorremmo vivere. Allora ci è sembrato appunto naturale unire le due cose, porci come naturalmente persone solidali a un'esperienza storica e anche che si è riuscita comunque anche a rinnovare, a mio avviso, nel tempo, comunque ha diritto di esistere nella nostra città, insieme appunto alla battaglia, naturalmente più di noi, comitati come Simeassa e anche politici hanno seguito e hanno spiegato e ci raccontano le ragioni anche strutturali e che sono anche collegate a tutta la, a nostro avviso, rischio di speculazione, no, immobiliare e urbanistica che c'è attorno alla vendita del Meazza. Quindi uno spazio che viene sgomberato, che viene un terreno che viene rimesso nel gioco di questa città, di questa Milano così frullata dalla vicenda urbanistica, in cui probabilmente appunto saranno ancora in gioco società immobiliari e profitti forti. Dall'altra appunto invece anche un abbattimento che mi verrebbe da dirvi e da dirti anche simbolico di quello che oggi non si deve fare, perché oggi si deve invece lavorare nel senso del recupero, della ristrutturazione e della sostenibilità delle scelte.
Se non c'è uso comune ma c'è solo uso privato del luogo fisico in cui viviamo, insomma, forse si comincia a capire che diventa un po' aleatorio parlare di democrazia, socialità, eccetera eccetera, insomma.
Esatto, cioè un bene comune, riteniamo che sia un bene comune. Poi alcuni di noi, parlandoci appunto per telefono in queste settimane, dicevano anche, siamo proprio anche affezionati a San Siro come luogo delle luci a San Siro, come spazio che sta per diventare anche oggetto di una protezione da parte delle belle arti, sta per scattare, infatti l'accelerazione, no, sulla vendita sembra appunto collegata alla, ne avete parlato tanto anche voi, ad una tutela che dovrebbe appunto, certo, partire, o che forse è già partito, sul punto di partire rispetto anche al monumento San Siro. E vi parla uno che non frequenta San Siro a termini calcistici, però che comunque ricorda concerti, ricorda anche momenti pubblici collegati a San Siro, che viene riconosciuto in tutto il mondo come un luogo topico, storico.
Ah sì, beh, uno spazio pubblico di tutti, non è per forza necessariamente uno spazio che ogni singolo individuo. Adesso mi scrive un ascoltatore, dice: per me Milano senza Leoncavallo sarebbe come Milano senza il Duomo, giusto per mettere, e non c'è bisogno che uno vada in chiesa per sentire il Duomo parte della propria città. Paolo Oddi, grazie mille.
Grazie a voi, buona serata.
Grazie, grazie e buona manifestazione quando ci sarà. Pronto?
Pronto, sono io.
Sei tu, ciao, chi sei?
Ciao, sono Elena di Milano.
Dimmi.
A Leoncavallo sicuramente anch'io ci ho fatto il mio pezzo di storia. Ci ho creato 5 associazioni legalmente costituite per inquadrare. Ci terrei a mettere in evidenza, al netto di tutta la letteratura sulla socialità e la cultura, che se ci sono state generazioni e generazioni che hanno rischiato la galera per il Leoncavallo, c'era anche un orizzonte politico di costruzione di una soggettività che ha raggiunto il suo punto più alto rispetto al discorso che poi Gianni, il compagno Gianni, polemizzando sul SPA, spazio pubblico autogestito, in realtà ha raggiunto il suo livello più alto a livello cittadino politico proprio sul discorso sui beni comuni, con un tavolo che con Pisapia stava quasi arrivando all'acquisto da parte del Comune di Milano e a farne anche una proprietà pubblica. Okay? Non è mai stato un orizzonte di risoluzione privatistica tra privati, certo. La vertenza del Leoncavallo. Ci terrei a sottolineare questo aspetto perché viene completamente dimenticato dalla memoria collettiva.
Molto giusto, cioè nessuno ha mai pensato di diventare proprietario del Leoncavallo, ha sempre pensato e cercato di renderlo un luogo pubblico di cui eventualmente la collettività, esatto, amministrazione si faceva carico, che esatto, è una prospettiva diversa, verissimo.
Se mi consenti di dire un'ultima cosa,
vai veloce.
Questo soggetto politico è quello che ha portato dallo sfondamento degli anni 90 dell'accerchiamento leghista di Milano al Genova del G8. È stata una lunga parabola collettiva che non va dimenticata al netto di quella che è la frantumazione della sinistra attuale e le condizioni oggi nelle quali ci troviamo. Quindi tutti in piazza per il Leoncavallo, per i beni comuni, grazie Paolo Oddi che ci ha ricordato anche il tema di San Siro, anche secondo me è connesso, l'orizzonte è collettivo.
Grazie mille, grazie. Ciao e buona manifestazione anche a te. Le 8:30 sono arrivate, quindi ci fermiamo qua, è un venerdì sera. Buon fine settimana a tutti voi con Pop Sera. Ci risentiamo la prossima settimana a partire dalle 18:30, sarà l'ultima settimana di questo palinsesto estivo, perché poi da quella dopo ricomincia quello abituale, ma con tutti anche i cambiamenti che ogni palinsesto si porta dietro. Grazie per l'ascolto da Massimo Bacchetta.